Ti sei mai trovato in mezzo a una prova e non sapevi più cosa fare? Ti sei mai trovato bloccato in circostanze, in situazioni pesanti e non potevi muoverti in nessuna direzione? E non sto parlando in senso fisico, in senso spirituale. Ci sono prove nella vita, no? Le prove fanno parte della vita, le prove sono strumenti da Dio nella nostra vita. Servono per farci crescere, per santificarci. Le prove possono essere più leggere, possono essere più pesanti, ma sono comunque una costante nella vita del credente. Ci sono le prove. E a volte Dio permette che abbiamo prove così, prove in cui siamo bloccati, prove in cui non possiamo muoverci, non possiamo andare avanti, non possiamo andare indietro, non possiamo andare a destra, non possiamo andare a sinistra, siamo solo lì. Vi do qualche esempio pratico. Adesso, sicuramente a ciascuno di voi verranno in mente altri esempi dalla vostra vita, dalle persone intorno a voi, perché è così comune. Per esempio, un tipo di prova molto comune, problemi economici. Allora, immagina che tu sei un marito, un padre, e perdi il lavoro e non riesci a trovare un lavoro. Oppure, anche se non perdi il lavoro, a volte succede che in casa comincia a rompersi cosa dopo cosa dopo cosa. Devi cambiare la macchina, si rompe la lavatrice, poi si rompe anche il frigo e poi la casa ha bisogno di manutenzione urgente, subito, perché quando piove entra acqua. E tu, per quanto puoi essere un buon amministratore e aver messo da parte un po' di soldi per le urgenze, ti trovi che non ci sono soldi per fare tutto. Serve tutto, ma non ci sono soldi per fare tutto. Poi in qualche modo qualcuno, un conoscente, un amico ti parla e ti offre un modo per guadagnare un po' di soldi, quelli che ti servono, però è un modo disonesto. E tu ti trovi lì, che hai bisogno di quei soldi, ti servono, ma tu sai che quella via per guadagnare è disonesta e davanti a Dio non dovresti prenderla. Cosa fai? Rimani onesto, fedele a Dio, sapendo che ti causerà dei problemi. Oppure cedi, però non puoi cedere, perché la tua coscienza ti schiaccia, non ti lascia solo andare avanti. Cosa fai? Cambiamo situazione. Altro tipo di area della vita, rapporti. Pensate a questo altro esempio, rapporti con i parenti. Loro vogliono che tu faccia qualcosa come dicono loro, vogliono che ti comporti in un certo modo, vogliono che compri qualcosa. E tu sai che non è da Dio, sai che non è giusto. Tu sai che davanti a Dio non dovresti fare quella cosa, ma loro fanno pressione. E tu sai, se io rimango fedele a Dio e vado contro di loro, io perderò quel rapporto. Cosa fai? Spesso questo succede non con parenti lontani di chissà quale grado, spesso succede con parenti stretti, con i genitori, con i figli. Allora ti trovi lì, tentato a fare quello che queste persone care a te vogliono che tu faccia. Ma dall'altro lato tu sai, ma non è giusto, davanti a Dio non posso fare quella cosa. E se io scelgo di non farla, perderò quel rapporto. Cosa fai? E potremmo andare avanti e avanti e elencare solo esempio dopo esempio, ma il punto è chiaro, a volte ci troviamo in mezzo a prove che Dio ci dà, in cui siamo bloccati, in cui non c'è una via di uscita, non possiamo andare avanti, ma neanche indietro. Ok, Oggi vogliamo considerare un avvenimento nella storia di Israele dove il popolo di Dio si è trovato in una situazione esattamente così. Questo tipo di situazioni sono così comuni nella vita, succedono a ciascuno di noi, ma allora come dobbiamo affrontarle? Come reagisci quando ti trovi in una prova così? E vogliamo guardare nella storia di Israele un avvenimento in cui il popolo di Dio si è trovato bloccato e non sapeva cosa fare, non poteva fare niente. Allora come hanno reagito? E da questa storia impariamo come anche noi dobbiamo reagire in queste prove. Allora, prima di considerare l'avvenimento in sé, dobbiamo ricordare un po' il contesto storico della storia di Israele. Israele era schiavo in Egitto, era stato schiavo in Egitto per tanto tempo. Erano grandemente oppressi. Gli egiziani li opprimevano. E il popolo di Israele non poteva difendersi di fronte alla potenza dell'Egitto, del faraone. Erano schiavi. Erano schiavi ed erano schiavi senza speranza, umanamente parlando, ma al tempo giusto, che Dio aveva già annunciato molto tempo prima, Dio ha mandato Mosè per liberare il suo popolo, per portarlo fuori dall'Egitto. A quel punto però il faraone si indurisce grandemente contro il popolo di Dio e non fa uscire il popolo di Dio dall'Egitto. Allora Dio manda piaga dopo piaga dopo piaga, fino a spezzare l'Egitto, fino a costringere il faraone a lasciarli uscire. E così succede. A un certo punto, stremati, gli egiziani lasciano uscire il popolo di Dio dall'Egitto. Il popolo esce e comincia il viaggio nel deserto verso la terra che Dio aveva dato loro. E oggi vogliamo considerare quello che è successo proprio appena dopo che sono usciti dall'Egitto. Adesso il popolo è appena uscito dall'Egitto, si trova in viaggio e leggiamo di cosa succede a questo punto. Trovate con me in Esodo 13, Esodo 13 dal versetto 20. Dal versetto 20 dice: così essi partirono da Succot e si accamparono a Etam, ai margini del deserto. E l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nella via, e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce, affinché potessero camminare giorno e notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco di notte. Allora notate qualcosa di molto importante qua. Questa è una chiave. Dio era sempre con loro, in spirito, nel cammino. Allora ricordatevi che loro non avevano la parola di Dio come l'abbiamo noi, non esisteva la Bibbia. Così Dio ha scelto di manifestarsi al suo popolo in una forma visibile, nella colonna di fuoco e di nuvola. E questo dimostrava ad Israele che Dio era con loro. Era con loro nel cammino. Ad un certo punto nel cammino Dio parla a Mosè e preannuncia a Mosè che stava per mandare sul suo popolo una prova estremamente pesante. Leggo da Esodo 14 dal versetto 1. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino di fronte a Pi Hahiroth, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zephon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà allora dei figli di Israele: essi stanno vagando smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. E io indurirò il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Ma io trarrò gloria dal faraone e da tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno. Ed essi fecero così. Fu quindi riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, e il cuore del faraone e dei suoi servi mutò nei confronti del popolo, e dissero: Che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dal nostro servizio? Così il faraone fece preparare il suo carro e prese con sé il suo popolo. Prese anche 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, con dei guerrieri su ognuno di essi. E l'Eterno indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele, che uscivano pieni di baldanza. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero quando erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Hairot, di fronte a Baal-Zephon. Allora qua Dio preannuncia a Mosè che stava per mandare al suo popolo una prova estremamente pesante. Dio avrebbe indurito il cuore del faraone. Lo avrebbe, il faraone, nonostante che prima aveva lasciato andare liberi gli israeliti, adesso sarebbe corso dietro loro con il suo esercito. Allora, fratelli, pensiamo a questa situazione. Per noi è solo una storia dell'antichità, ma mettiamoci nei panni del popolo di Israele, perché quello che stava per succedere, quello che Dio ha preannunciato, era gravissimo. Allora pensiamo, umanamente parlando, il popolo di Dio era indifeso, era estremamente indifeso, erano molto deboli, erano schiavi appena fuggiti da una nazione potente. Non avevano un esercito organizzato, erano solo un popolo appena uscito dalla schiavitù. E a livello umano non avevano alcuna speranza davanti all'esercito del faraone, assolutamente. Sicuramente sarebbero stati presi, ma avevano Dio con loro. Dio aveva indurito il cuore del faraone, e qui lo dice chiaramente: Dio aveva indurito il cuore del faraone. Era tutto gestito da Dio, era una prova per il popolo di Dio, perché Dio aveva gestito che quella prova doveva arrivare a loro, serviva per loro, serviva anche perché Dio voleva glorificarsi tramite il faraone. Allora Dio era con il suo popolo, Dio stava gestendo ogni cosa per trarre gloria dal faraone, lui era sovrano sopra tutto quello che stava per succedere. Allora che pace avrebbe potuto avere il popolo di Israele sapendo questo? Sapendo Dio è con noi e Dio sta gestendo ogni cosa in modo perfetto. Allora, proprio come Dio aveva annunciato a Mosè, il faraone prende il suo esercito, corre dietro il popolo di Dio e a un certo punto, quando ormai gli egiziani erano già vicini, il popolo alza gli occhi e si rende conto di quello che stava succedendo. Si rende conto che il faraone e l'esercito d'Egitto stava correndo dietro loro. Allora su di loro cade il terrore. Leggo dal versetto 10. Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciavano dietro loro, per cui ebbero una gran paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno e dissero a Mosè: «È perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo che ti parlavamo in Egitto, dicendoci: lasciaci stare, così potremo servire gli egiziani? Poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». A un certo punto il popolo alza gli occhi, vede l'esercito egiziano che arriva verso di loro, vede quello che non avrebbero mai voluto vedere. Era un incubo che non volevano vivere. Alzano gli occhi, vedono gli egiziani e a quel punto su di loro cade una paura tremenda. Guardano alla situazione con occhi umani e dicono: come potremmo resistere? Non c'è speranza per noi, moriremo tutti. E umanamente parlando era chiaro che non potevano resistere. Assolutamente non c'era speranza umana per loro. gli egiziani li avrebbero sicuramente presi, li avrebbero riportati indietro, sicuramente almeno vari di loro sarebbero morti. Il popolo di Dio era lì, vedeva il faraone che arrivava, ma cosa poteva fare? Cosa potevano fare? Come potevano difendersi dall'esercito dell'Egitto? Come potevano combattere per difendersi? E anche se ci avessero provato, che speranza avrebbero avuto di vincere? Assolutamente nessuna speranza. Potevano scappare? Dove? E poi potevano scappare loro, un popolo? Potevano scappare più veloci dei carri d'Egitto? Non avevano speranza. Non avevano speranza. Non potevano combattere. Non potevano difendersi. Non potevano scappare, certamente. Non potevano fare niente. Erano bloccati in mezzo a una prova terribile e non potevano fare nulla. Questa è la circostanza di Israele in quel momento. Allora, fratelli, Dio li aveva abbandonati? Certo che non li aveva abbandonati. Dio era con loro, ma loro non stavano tenendo in mente questo. Loro vedevano le circostanze umane ed erano terrorizzati. E possiamo capirlo. Allora, cosa fanno a quel punto? Si rivolgono a Mosè, disperati, parlano contro Mosè, effettivamente parlano contro Dio, disprezzano il fatto che Dio li aveva liberati, dicendo era meglio se fossimo stati in Egitto, perché ci hai liberati? Parlano contro Mosè, ma effettivamente stanno parlando contro Dio. Avevano ricevuto una liberazione grandiosa, miracolosa, dall'Egitto poco tempo prima, ma erano veloci a dimenticare quella grazia che Dio aveva avuto verso di loro e correvano subito a lamentarsi contro Dio. E vediamo questo più volte nella storia di Israele. Ma fratelli, non è che anche noi facciamo la stessa cosa? Non è che anche noi, quando ci arrivano prove pesanti, siamo così veloci a dimenticare tutto il bene che Dio ci ha fatto nel passato e corriamo a lamentarci del male apparente che vediamo? Non seguiamo l'esempio di Israele. Quindi il popolo grida a Mosè e Mosè risponde loro. E la risposta di Mosè era una risposta da Dio. E tramite questa risposta Dio insegna anche a noi come affrontare quelle prove in cui ci troviamo bloccati e non vediamo speranza, non vediamo via di uscita. Come dobbiamo reagire in questi momenti? Troviamo qua la risposta. Leggo i versetti 13 e 14. Ma Mosè disse al popolo: non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che Egli compirà oggi per voi. Poiché gli egiziani che oggi vedete, non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete tranquilli. Il popolo aveva una grande paura. Allora cosa dice Mosè? Qual è la prima cosa che dice Mosè? Non temete. E poi spiega a loro perché non dovevano temere, dichiara due verità preziose, meravigliose. Dice, uno, perché vedrete la liberazione dell'Eterno. E due, perché l'Eterno combatterà per voi. Dichiara, vedrete la liberazione dell'Eterno, cioè Dio vi libererà. È una certezza, voi uscirete da questa prova. E poi dice, l'Eterno combatterà per voi. Stava dicendo qua, voi non siete un esercito, voi non potete combattere, voi non potete difendervi. Umanamente non avete speranza, ma Dio combatterà per voi. E voi ve ne starete tranquilli, Sarà Lui a compiere ogni cosa. Che verità preziose, meravigliose. Quindi, sulla base di quello che Mosè ha appena risposto a loro, cosa dovevano fare? Qual era il comandamento da Dio per loro? Prima di tutto, non temere. Non temere. Allora, fratelli, quando a noi arrivano prove, non dobbiamo noi ricordare che Dio è con noi? Non dobbiamo noi ricordare che Dio è in controllo e che perciò non dobbiamo temere? Se ci pensate, avere timore è esattamente il contrario di avere fede nelle prove. Dobbiamo fidarci di Dio e così non temere. Per non temere non è che dobbiamo capire quello che Dio farà. Tante volte non capiamo quello che Dio farà. Non temiamo perché confidiamo in Dio, anche se quello che Lui farà non ci è stato ancora rivelato. La fede è la chiave. E poi, la seconda parte della risposta di Mosè, oltre a non temere, lui dice, state fermi. Non dovevano scappare, non dovevano prepararsi alla battaglia e non dovevano cercare armi. Dovevano solo stare fermi. E questo stare fermi è una chiave anche per noi. Abbiamo detto che a volte arrivano anche noi le stesse prove, lo stesso tipo di prova che è arrivata ad Israele. Anche noi a volte ci troviamo bloccati in mezzo a prove dove non c'è via di uscita, non una via di uscita che vediamo. E in mezzo a queste prove, quando il comandamento di Dio per noi è non temete, state fermi, Satana ci tenta con pensieri falsi che ci tentano a temere e a non stare fermi. E vogliamo considerare alcuni esempi di pensieri di questo tipo, perché per ciascuno di noi sono diversi. Ciascuno di noi ha una propria tendenza e non è detto che i pensieri che possono arrivare a me arriveranno anche a te. Però vogliamo esaminare una serie di pensieri che bene o male ci prendono tutti. Quindi consideriamo alcuni modi in cui possiamo rispondere quando ci troviamo in queste prove. Allora, un modo molto comune in cui possiamo rispondere è con la disperazione. La disperazione ci parla, ci dice sdraiati e muori, lascia perdere, basta, non c'è più niente da fare. Hai mai reagito così a una prova? Ma Dio vuole che abbiamo coraggio. Dio vuole che anche nei momenti peggiori gioiamo, ricordando il suo amore, ricordando la sua fedeltà, sapendo che c'è speranza, perché Dio è con noi. Quando siamo disperati è perché abbiamo tolto gli occhi da Dio, è perché Dio non è più nei nostri pensieri. Per questo, per avere pace invece che disperazione, è fondamentale che teniamo gli occhi su Dio. Fondamentale che ricordiamo che Lui è con noi e che teniamo in mente anche le sue promesse, perché le sue promesse sono stabili e sono sicure. Quindi possiamo reagire con disperazione. Un altro modo in cui possiamo rispondere quando abbiamo grandi prove davanti a noi è essendo codardi. Oh, quante volte la codardia ci dice ritirati. Torna indietro al tuo vecchio modo di vivere. Lascia perdere. Tu non puoi vivere la parte del credente. Non è per te. Con te non funziona. Non puoi fare il cristiano, è troppo difficile. Rinuncia ai tuoi principi. Ma per quanto Satana possa spingerci lontani da Dio, se tu sei un vero figlio di Dio, tu non puoi seguire quella via. Grazie a Dio. Chi è un vero figlio di Dio segue la voce del buon pastore. di Gesù Cristo. In Giovanni 10 Gesù dichiara: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Se tu sei un vero figlio di Dio, Dio ti comanda di andare avanti di forza in forza, e farai così, perché niente, nessuno può distoglierti. E se per un po' di tempo Dio ti chiama a fermarti, vuole solo per recuperare le forze per andare avanti di più nel futuro. La battaglia è dura. E certamente a volte togliamo gli occhi da Dio e cadiamo, ma non finisce là, perché ogni vero credente si rialza, torna a guardare a Cristo, torna a prendere da Lui la forza per il cammino e riprende la battaglia. Quindi possiamo reagire con disperazione, possiamo reagire con codardia. Un altro modo in cui possiamo reagire è con l'impulsività, perché l'impulsività di fronte a una prova in cui non possiamo fare nulla, l'impulsività grida e dice: fai qualcosa, muoviti, stare fermo è pigrizia, muoviti, fai qualcosa, vai avanti, agisci. E a volte pensiamo che dobbiamo noi fare qualcosa, trovare il nuovo metodo, la nuova soluzione. Fare, solo fare qualcosa. Non possiamo stare fermi. Oh, che menzogna dalla bocca di Satana. Pensiamo che dobbiamo noi fare qualcosa invece di fidarci di Dio, invece di aspettare che Dio mostri la via. Invece di aspettare Dio, che non solo farà qualcosa, ma farà ogni cosa per noi. Ricordate nel Salmo 37 quello che il salmista dice, nel versetto 3. Confida nell'Eterno e fa il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore, rimetti la tua sorte nell'Eterno. Confida in Lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Dio ci chiama a stare in silenzio, ad aspettarlo, a confidare in Lui. Solo buttarci a fare qualcosa per impulsività non porta mai cose buone. Quando ci buttiamo a fare qualcosa senza veramente conoscere qual è la volontà di Dio per quella situazione, ci porta a grandi cadute, grandissime cadute. Dio vuole che ci fidiamo di Lui. C'è il momento per agire e c'è il momento per stare fermi. Fidiamoci di Dio quando ci chiama ad agire e quando ci chiama a stare fermi. C'è un altro modo in cui possiamo affrontare le prove che arrivano, soprattutto grandi prove, ed è un modo che all'esterno può sembrare grande fede. E spesso chi agisce così sembra essere un grande uomo di Dio, ma in realtà è tutto finto. Ed è quando affrontiamo le prove con una certa presunzione. La presunzione, potremmo dire l'orgoglio, si vanta e dice: se il mare è davanti a te, buttati e Dio farà un miracolo. Se hai una prova davanti, buttati e Dio opererà. Allora, da fuori può sembrare una certa fede, wow, che fede che ha questo in Dio, ma in realtà non è vera fede, è una forma di orgoglio. E quando agiamo così, sì, ci buttiamo a affrontare le prove che Dio ci dà, ma non è con un cuore giusto, non perché ci fidiamo di Dio, piuttosto perché con orgoglio o vogliamo essere visti da noi stessi o dagli altri, vogliamo essere visti come bravi credenti, uomini di fede, oppure ci buttiamo perché crediamo di sapere noi qual è la cosa giusta, senza veramente sapere qual è la via in cui dobbiamo camminare. Che stoltezza, che orgoglio quando pensiamo di sapere meglio e ci buttiamo quando invece il comandamento di Dio è state fermi. In Proverbi 16:18 dice: prima della rovina viene l'orgoglio, prima della caduta lo spirito altero. E quando agiamo così nelle prove, quando agiamo con orgoglio, con presunzione, con uno spirito altero, davanti a noi è rovina e caduta. Non viviamo così, fratelli. Piuttosto affrontiamo ogni situazione, anche le prove più grandi, con un cuore umile, chiedendo consigli e cercando guida e saggezza da Dio. Dio è pronto a dare saggezza a chi la cerca. Tutti questi modi sono modi sbagliati, peccaminosi di affrontare le prove, ci portano lontani da Dio. E contrariamente a tutti questi modi di affrontare le prove, c'è un solo modo che è da Dio, che è buono e che porta benedizione e buone cose, ed è affrontare le grandi prove che Dio ci dà con fede. L'unico modo giusto per affrontare le prove è avendo fede in Dio, confidando in Dio. Quando abbiamo vera fede, non ascoltiamo tutte queste voci che ci parlano, non ascoltiamo la disperazione, non ascoltiamo la codardia, non ascoltiamo l'impulsività, neanche l'orgoglio. Quando abbiamo vera fede, ascoltiamo solo la voce di Dio che dice: stai fermo. Dio ci comanda: state fermi, state ritti in piedi, state pronti alla battaglia, state pronti in attesa di ulteriori ordini. Aspettate con gioia e pazienza la voce che vi guiderà. E la realtà è che non passerà tanto tempo prima che Dio ci dia i suoi ordini. Prima che Dio dica, come ha fatto poi con Israele: andate avanti. Se confidiamo in Dio, se umilmente ascoltiamo la voce di Dio che ci guida, allora saremo beati. Saremo benedetti in mezzo a qualsiasi prova. Spesso Dio agisce così nelle prove che ci manda, spesso ci lascia aspettare. Spesso il comandamento è: state fermi. Ci lascia aspettare, ci lascia stare fermi perché ci sta insegnando a fidarci di Lui. Ma poi Dio interviene e ci mostra la via che dobbiamo prendere. L'ha fatto con Israele. Infatti, tornando a Esodo 14, vi leggo i versetti 15 e 16, che dice: quindi l'Eterno disse a Mosè: perché gridi a me? Dì ai figli di Israele di andare avanti. E tu? Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Mosè stava gridando a Dio e Dio ha risposto: non è tempo di pregare, è tempo di agire. E Dio ha dato chiare istruzioni su come dovevano fare. Mosè e il popolo hanno ubbidito e Dio ha dato una liberazione incredibile. Incredibile. Ha diviso il mare per farli passare all'asciutto. Si sono fidati, Dio ha diviso il mare, sono passati all'asciutto, e nel momento in cui gli egiziani sono arrivati, hanno cercato di attraversare anche loro il mare, dietro Israele, il mare si è richiuso, li ha presi tutti. Sono stati sommersi. Che liberazione incredibile! Allora, fratelli, a volte Dio sceglie di operare così, a volte sceglie di liberarci dalle prove mostrando la sua potenza incredibile, sceglie di fare miracoli L'ha fatto in questo caso con Israele, altre volte invece no. Altre volte sceglie di lasciarci le prove per più tempo. Dio sa quello che fa e non dobbiamo cercare di sperare noi in un certo esito, in una certa soluzione che pensiamo noi sia giusta. Dobbiamo aggrapparci a Dio, fidarci di Lui, fidarci del Suo cuore per noi e fidarci che al momento giusto Lui ci farà conoscere la via e ci darà la liberazione dalla prova. Allora, Dio permette che ci siano prove nella nostra vita, prove più leggere, prove più pesanti. E a volte sono prove dove non sappiamo cosa fare, non c'è una vera via di uscita, ci sentiamo bloccati come Israele. Ma allora come dobbiamo comportarci in questi momenti? La chiave è di avere fede in Dio, confidare in Dio. Non dare ascolto alla voce di Satana che ci parla tramite pensieri falsi. Allora non diamo retta ai pensieri di disperazione, di impulsività, di orgoglio, di codardia. Piuttosto confidiamo nel nostro Dio. Confidiamo nel nostro Signore, agiamo per fede, ascoltiamo la voce del nostro comandante che sa guidarci nella battaglia, che sa dirci quando stare fermi e sa dirci quando avanzare. O fidiamoci di Lui e saremo benedetti. Preghiamo. Padre, vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti anche per queste storie che hai messo nella tua parola, Padre. E non sono storielle, sono fatti, successi nel passato. Padre, ciascuno di noi non ci siamo mai trovati con l'esercito d'Egitto alle nostre spalle, non ci siamo mai trovati in una situazione identica, Padre. Ma spiritualmente parlando, Padre, quante volte ci siamo trovati in prove dove Tu ci hai messo con le spalle al muro, Padre, dove non potevamo fare niente e con il Tuo comandamento di stare fermi e di fidarci di Te. Oh Padre, le prove che abbiamo già avuto così nel passato non sono le uniche, ce ne saranno altre nel futuro. Ti prego, Padre, che ciascuno di noi possa avere vera fede in Te, Padre, che possiamo affrontare queste prove avendo fede in Te e non ascoltando i pensieri falsi che ci arrivano, che ci spingono lontani da Te. Guidaci ad essere fedeli, Padre, per prendere il beneficio delle prove che Tu ci dai. Questo Ti chiediamo. Grazie che Tu permetti che abbiamo prove, perché stai portando avanti un'opera eterna, Padre, in noi, un'opera di santificazione per prepararci per l'eternità. E Ti lodiamo e Ti ringraziamo per questo, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.